when no one else can understand me, when everything I do is wrong. You give me hope and consolation. You give me strength to carry on.
Salve a tutti, bentornati all'Urlo del Titano, il vostro entusiasmo è contagioso ed è anche l'unico entusiasmo che c'è, visti gli ultimi avvenimenti. Allora, un saluto dal Doc e da Alessio.
Alessio, buongiorno a tutti, bentrovati.
Ci eravamo lasciati dopo due sconfitte gravissime, perché entrambe ottenute in due divisional games contro Colts e Jaguars. Ci ritroviamo dopo una vittoria rassicurante, almeno al momento in cui l'abbiamo ottenuta, contro gli Atlanta Falcons, ma anche dopo la pesantissima sconfitta di ieri contro i Bills, che sicuramente fa male per la maniera in cui è arrivata. Allora partiamo subito con l'analisi di questi due game in cui i Titans si sono prima ripresi e poi forse hanno buttato a mare quelle speranze residue che c'erano di vedere i playoff per quest'anno, anche se siamo nella AFC South, e quindi la AFC South mai dire mai. Allora Alessio, vai con il racconto della vittoria contro gli Atlanta Falcons.
Contro gli Atlanta Falcons abbiamo visto finalmente il gioco convincente che stavamo cercando, i lanci sugli esterni, e le catch and run di A.J. Brown per la contentezza di Glauco, e di nuovo le corse devastanti di Henry, mi pare che abbia passato le 100 yard un'altra volta, e, insomma, una squadra che temevamo perché fa un gioco, nonostante sia un po' in difficoltà quest'anno e anche l'anno scorso direi, fa un gioco difficile per noi con dei ricevitori forti, e noi abbiamo dei cornerback in difficoltà spesso e volentieri. Siamo andati a vincere in casa loro convincendo, con un grandissimo primo tempo. Tre touchdown lanciati da Mariota fin da subito nella prima metà di gara, un bel field goal abbastanza lungo di Cairo Santos, spero che non siate svenuti ora come l'ho nominato, insomma una partita bella e convincente, e ancora più convincente a vedere come ha giocato ieri Atlanta contro Houston, che alla fine ha ceduto, ha perso, ma ha messo a tabellone tanti punti, ha messo in difficoltà Houston in parecchie fasi della gara, e noi invece siamo andati a batterli con una facilità disarmante, dicendo quasi cavolo, allora forse siamo davvero forti. E poi è passata una settimana ed è arrivata la partita in casa con i Bills, sì. E da lì dobbiamo ricrederci un'altra volta e pensare che forse non tutto quello che abbiamo visto contro Atlanta era proprio veritiero.
Sì, tra l'altro poi contro i Falcons c'era chi diceva, beh, però hanno vinto, ma hanno vinto contro dei Falcons che sembrano essere un po' allo sbando. Invece, come hai detto tu, ieri hanno dimostrato di non essere proprio carne da macello. Un po' come i Browns che abbiamo battuto all'esordio, e tutti dicevano, beh, ma i Browns sono un bluff quest'anno. Invece i Browns hanno fatto vedere che forse non sono già una contender, ma non sono neanche loro una squadra cuscinetto, non sono più una squadra cuscinetto. Così come una squadra cuscinetto non sono certo i Bills, che se non sbaglio stanno con quattro vittorie dopo ieri e una sola sconfitta. E contro i Bills sarebbe stata una vittoria pesante, perché ottenuta contro una grossa squadra in gran forma. E la sconfitta fa male perché, paradossalmente, sì, è vero che quando perdi contro una grande squadra ci può anche stare, ma non l'accetti quando ti rendi conto che la potevi vincere questa partita, che comunque per essere più precisi, non te la sei potuta giocare come avresti dovuto. Per quale motivo? Perché dovevi fare una grande prova, la difesa l'ha fatta, l'attacco non ci è riuscito, ma non perché Mariota ha giocato male, Derrick Henry non era in forma, i ricevitori avevano le mani imburrate, no, ma perché tutto è stato reso vano dal rendimento osceno dell'offensive line. Offensive line che, attenzione, contro i Falcons era partita malissimo, difatti sembrava un'altra gara da buttare subito nel cestino. Poi piano piano si è rialzata, ha preso un po' il controllo della situazione e abbiamo visto alla fine la gara che ha disputato Mariota. Diciamo che in queste due partite l'ago della bilancia, in positivo e in negativo, è stata data proprio dai 4-5 che sono in linea quando attacchiamo. Poi vabbè, chiaramente ieri ha pesato come un macigno anche la prestazione di Cairo Santos, che ha sbagliato, se non sbaglio, 5 field goal. Non era proprio la sua giornata. Qualcuno, mi pare Gaetano, diceva: vabbè, che si pretende da uno che era free agent, non lo voleva nessuno, il che è verissimo, però è anche vero che poi significa andarsi a mettere nei guai da soli quando per cercare di vincere o di riaprire la partita lo fai calciare da 50 yard come ha fatto Vrabel. E questa è un'altra costante della stagione dei Titans quest'anno, alcune chiamate veramente strane che secondo me non sono un tentativo di sorprendere l'avversario, ma la prova che sia lui che Smith, insomma, sono alle prime armi e ancora non sanno cosa fare. E questa è un'altra zavorra con la quale dobbiamo fare i conti.
Sì, purtroppo non si vede ancora una gestione efficiente della squadra, che non è una squadra così malvagia, eh. Magari non siamo i fenomeni visti contro Cleveland e non siamo neanche le schiappe che ci siamo visti nelle partite successive con i Colts e i Jaguars. Però molto, molto, molto dipende anche dalla gestione dei momenti, dalla gestione delle formazioni e dalla gestione del coaching staff in generale. Fanno delle scelte che poi si rivelano sbagliatissime e portano a conseguenze disastrose sul morale e sul rendimento generale della squadra, che, ripeto, non è così scarsa da non riuscire a segnare quando arriva nella red zone avversaria, perdere sempre e la penalità e la holding e il false start, e dalle 5 yard ritorniamo sulle 22 praticamente. È un peccato, è un peccato buttarla via così. Poi dalle 22 calciamo e la butta anche fuori. È un gran peccato
Sì,
comunque.
diciamo che quest'anno ci stanno zavorrando un sacco di scommesse perse, perché vabbè, Cairo Santos è una scommessa non vincente finora, anche se rimane il resto della stagione. Finora onestamente non aveva fatto malissimo prima di ieri, però Cairo Santos è un ripiego dovuto a un'emergenza che si è creata durante la pre-season, quando si è fatto male Sakop. E vabbè, lì ci può anche stare, ma l'offensive line è una scommessa molto forte fatta da J-Rob e evidentemente anche da Vrabel, ed è una scommessa che non sta pagando, perché siamo partiti con Jones, che aveva già alle spalle una stagione disastrosa in cui sembrava aver perso ogni mordente, e si sta confermando purtroppo con i pessimi livelli. Conklin, un'incognita dopo l'infortunio, tant'è vero che sappiamo che la società ha fatto capire che potrebbe lasciare prima del dovuto, e Conklin non è più quello degli scorsi anni per via di questo infortunio. Poi Lewan, che si sperava tornasse al solito rendimento degli anni scorsi. Il Lewan visto ieri non ci serve assolutamente. Ok, era la prima partita e tutto quello che è successo, quello che volete, però non lo vedi più neanche combattivo come un tempo. Puoi non essere ancora in forma fisica, però il Lewan che si metteva a gridare anche contro il proprio pubblico, mi ricordo che una volta se la prese pure con il pubblico di casa. Il Lewan così combattivo non c'è più, sembra quasi un Lewan che dica: vabbè, i soldi ormai ce li ho, buonanotte al secchio. E quindi poi Saffold era un'altra scommessa, perché Saffold è un altro di quei giocatori a fine carriera che abbiamo messo sotto contratto sperando che accendesse i suoi ultimi fuochi. E ieri Saffold è stato un disastro, tant'è vero che ci scrive Gabriele, ma Saffold è venuto a fare il pensionato di lusso? E purtroppo di pensionati di lusso ne abbiamo un paio. E questa è un'altra scommessa persa da J-Rob. Sono cose che poi fanno male queste, perché chiaramente tutto l'attacco ne risente.
Sì, oltretutto c'è da dire che anche Walker ha perso molti snap in cui non viene considerato. Probabilmente per via della debolezza della linea stiamo utilizzando molto di più i tight end che hanno qualche capacità in più di blocco, un po' più di forza rispetto a lui, probabilmente che è considerato quasi un ricevitore più che un tight end. Comunque non sta dando più l'aiuto che ha sempre dato, né nei blocchi cruciali né in alcune ricezioni fondamentali sui terzi down alle quali ci aveva abituato. È un'involuzione collettiva.
Sì, tra l'altro, se notate, quando prende palla Derrick Henry, no? A volte fila via e prende parecchie yard, ma quasi sempre lo fa dopo essersi scrollato di dosso un paio di giocatori, perché noi intanto abbiamo un running game, perché abbiamo un running back come Derrick Henry che è abituato allo scontro, quindi se l'offensive line non gli apre gli spazi, se li crea da soli, ma se noi invece di questo tipo di running back avessimo un running back tipo Chris Johnson, che non era uno da scontro, era un runner, gli dovevi aprire il corridoio. Difatti, ci ricordiamo la differenza mostruosa tra il Chris Johnson che giocava dietro una linea mostruosa e il Chris Johnson che giocava dietro una linea di cartapesta. Se noi avessimo un running back così, noi faremmo 10-15 yard a partita, non di più.
Sì, beh, Henry è un toro, è un trattore, per nostra fortuna. Quando parte riesce sempre a rompere almeno un tackle, a volte anche due, guadagna sempre quelle 3-4 yard in più dopo il contatto che ci permettono ancora di sperare in qualcosa di buono. Però non basta da solo per vincere le partite, perché ben presto, come accadde con Chris Johnson, le squadre avversarie cominceranno a giocare con 8 uomini nel box e neanche il trattore Henry potrà più salvarci da una debacle continua. C'è bisogno che si cambi un attimino il game plan, e bisogna trovare qualche schema un pochettino più adeguato, un po' più funzionale. Magari l'utilizzo con un maggiore utilizzo di Lewis, che quest'anno lo vedo poco inserito nel gioco. Anche lui ha i suoi anni, quanti ne ha? 30, 29, 30?
Sì, ormai c'è una sua età. Saffold ne ha 31, per esempio. E
Insomma.
quindi,
Per
sì,
parlare
però.
dell'offensive line, comunque non mi aspettavo un rendimento così altalenante. Io prima dell'inizio della stagione ero molto contento di loro perché credevo che avessimo risolto i problemi con tanta esperienza e pochi di quei rookie che ci impiegano troppo tempo a inserirsi. Invece mi tocca ricredermi. È un offensive line che quando gli avversari decidono di entrare, entrano.
Anche se contro i Falcons, onestamente, la loro partita l'hanno fatta. Vabbè, una rondine non fa primavera. Comunque è una scommessa che finora J-Rob sta perdendo. Perché Saffold è stata una sua scommessa, è una scommessa in perdita finora, così come lo è
Sì.
Butler, per esempio. Inoltre va detto che, ovviamente, e questo ci porta a un'altra domanda di Gabriele, sulla decisione riguardante Mariota a fine anno, lui ci dice: ieri non è praticamente valutabile. Ha giocato sicuramente bene la prima e la quarta partita, ma ha fatto male contro Jacksonville. Ieri ha fatto qualcosa di buono e quel forward pass che grida vendetta. Se andiamo avanti così, come faremo a valutarlo? È una cosa che ci stiamo chiedendo dalla prima puntata e non invidio chi dovrà prendere questa scelta, perché comunque ieri, per esempio, ricordo che Mariota a un certo punto ha lanciato, non mi ricordo se su Sharp o comunque su un giocatore che aveva tre difensori addosso. Non è stata certo una decisione saggia. Intanto, però, se non scaricava la palla ed eravamo al terzo down, se non scaricava la palla subiva il sack. E non è neanche colpa sua se gli arrivano sempre i bestioni addosso. Difatti, se voi ci fate caso, ogni volta che parte lo snap, lui torna sempre molto indietro perché ha capito che rischia di subire l'attacco degli avversari prima del tempo. E chiaramente tornando indietro, poi il lancio diventa sempre logicamente più lungo da effettuare. Più il lancio è lungo, più diventa difficile. Ed è un peccato considerando come stanno giocando. L'unica nota positiva del nostro attacco quest'anno insieme a Henry, ovvero i ricevitori. Non mi riferisco solo ad AJ, che è stato un grande mattatore nella gara contro i Falcons, e anche ieri ha fatto discretamente, ma anche per esempio a Tajae Sharpe, che qualcosina sta iniziando a far vedere quest'anno.
Sì, come AJ Brown devo dire che è stato finora si sta mostrando un pick riuscitissimo, speriamo che continui così nel suo percorso di crescita. E quanto a Mariota, come fai a giudicarlo? Lo giudichi per quello che è, un quarterback che ti fa vincere una partita clamorosamente già nelle mani degli avversari e poi un quarterback che arrivi a un terzo e gol probabilmente e sbaglia perché lancia la palla una yard troppo avanti, quando aveva anche tutto lo spazio per correre e prendersi dello spa,
Sì, ma
delle
nessuno
yard da
dice
solo. Sono errori banali, incomprensibili, e non so se è la concentrazione o se anche lui è in agitazione o cosa succede, ma è un errore. Per me è gravissimo lanciare una volta superata la linea di scrimmage su un uomo, tra l'altro, che è libero là in fondo. Attenzione, cioè, non ha più la prontezza di riflessi, non vede le cose troppo tardi.
E comunque continua ad avere lo scudo, paradossalmente sembra un parallo scudo l'offensive line, perché comunque potrà sempre dire, ma io in certi snap comunque non ho potuto fare quello che volevo perché non ne ho avuto il tempo. E c'ha ragione anche lui, cioè quest'anno non si può dire le scuse per Mariota sono finite, no, le scuse continuano e quindi non si potrà fare una valutazione comunque serena. Non è tipo Vince Young, no? Che tu gli dicevi.
Sì.
Comunque, sei protetto benissimo, continui a correre bene, ma non sai lanciare. Ciao. No, qui purtroppo i dubbi permangono.
Io penso che la valutazione sia già stata fatta. Il fatto che non sia ancora stato rinnovato vuol dire che o lui o J-Rob o chi per esso hanno già deciso che non si rinnoverà. E probabilmente è anche giusto così, ha bisogno di nuovo entusiasmo, nuovo ambiente e questa squadra ha bisogno di una rifondazione molto profonda, sia nell'offensive line, sia nel quarterback che deve essere un po' la guida dell'offensive line da dietro.
Sia tattica, forse.
Sì, c'è bisogno di una profonda rivoluzione. Probabilmente rimarrà il coaching staff allo stato attuale delle cose. E potrebbe non essere del tutto un bene, ma neanche proprio questo gran male, e ci sarà un bel cambiamento a livello di offense per dare freschezza, nuovi schemi, nuove interpretazioni a quello che è il playbook attuale, che tra parentesi è abbastanza povero,
Sì, e vabbè, ma Smith sappiamo che ha la sua prima esperienza, difatti, voglio dire, secondo me comunque vada con Mariota, un nuovo coordinatore offensivo serve, perché non puoi far partire di nuovo Mariota, o comunque il nuovo quarterback, chiunque esso sarà, con una squadra che non ha schemi, non ha senso, cioè se non gli dai gli schemi o prendi un top quarter, ma un top quarterback del livello di Brady, o se no è difficile. Metti che lo draftiamo il nuovo quarterback, facciamo questa ipotesi, a un ragazzino che fai? Gli dai in mano una squadra senza gli schemi o una squadra diretta da Smith? Non gli
Dalla coppia
fai?
Smith e Tannehill.
La controprova l'abbiamo con la difesa. In difesa abbiamo tanti ragazzi, però la difesa, non sempre, però sa fare ottime cose perché comunque chi la dirige è uno che di esperienza ne ha parecchia. Questo sta facendo una grossa differenza tra i due reparti. Tra l'altro, poi. E qui magari cambiamo un attimo argomento per poi tuffarci su quello che sarà secondo me il leitmotiv della puntata, ovvero il coaching staff. Ci fa una domanda molto originale, sempre Gabriele, che è l'unico che ci ha fatto domande oggi. Perché Glauco scrive: sto zitto e non farò domande, e chi se ne frega, aggiungere io. Comunque,
Povero
no, noi
Glauco,
vogliamo.
dai.
No, no, noi vogliamo bene a Glauco anche perché è il testimonial del nostro storico sponsor, ovvero lo shampoo che lui usa per i capelli. Allora, dice Gabriele, prendiamo al draft sempre gente che dovrebbe essere brava negli special team, ma da quel che vedo non andiamo molto bene neanche lì. E questa è una domanda effettivamente acuta, perché, vabbè, quando andiamo in punt lo special team ce l'abbiamo per fare un po' di scena, tanto fa tutto Brett Kern, voglio dire, te la cannoneggia fuori dallo stadio oppure sulla sideline, quindi voglio dire, non è che serve a molto in quel caso lo special team. Però penso che lui si riferisca soprattutto quando dobbiamo ritornare alla palla e lì effettivamente non abbiamo mai un ritornatore che riesce a fare grandi cose. L'ultimo ritornatore buono che abbiamo avuto forse è stato Leon Washington, neanche Leon Washington, quello che poi Mariani forse, che poi
Ah,
si ruppe,
Mark
peccato.
Mariani,
Che
sì.
poi si ruppe, poveretto, peccato, però. E poi però insomma ripartiamo sempre da posizioni abbastanza non esaltanti, cioè non vedi mai una volta ogni tanto Mariota che parte diciamo dalle 45, non mi ricordo neanche quando è stata l'ultima volta che abbiamo ritornato una palla in end zone, voglio dire con un touchdown, insomma è un problema questo, anche se oggettivamente, anche se partiamo dalla red zone avversaria, mettiamo, riusciamo a ritornare alla fine alla red zone avversaria. Se l'offensive line gioca così, serve. E Cairo la butta fuori quando deve calciare, serve a poco o niente.
Sì, gli special team quest'anno stanno facendo schifo anche loro. Eppure con Humphries, che quando l'abbiamo preso sembrava avrebbe dovuto giocare con prevalentemente i ritorni, ci si aspettava qualcosa di meglio. Ora, io non so, non conosco Okerman, si chiama il nostro special team coach, se non sbaglio. Non so che esperienza abbia, che capacità abbia, se è solo un amico di Vrabel o un altro degli uomini di J-Rob o entrambi. Però effettivamente anche lì non stiamo facendo bene per niente. Partiamo sempre nel migliore dei casi dalle nostre 20, a volte dalle 25, non c'è mai quella zampata che ti permette di rispondere subito con un ritorno da 50 yard e mandare in campo l'attacco in condizione di superiorità a livello di umore, di prospettive. Dobbiamo sempre ricostruire tutto quanto da zero e questo probabilmente influisce anche perché non è facile arrivare sempre in fondo, sbagliare il lancio, sbagliare la corsa, sbagliare il blocco nell'offensive line e alla fine sbagliare anche il field goal e dover ripartire da là in fondo un'altra volta dalle tue 25. Sicuramente questa squadra ha bisogno di fiducia. Ha bisogno di un'infusione di fiducia, che vorrebbe dire vincere 2 o 3 partite consecutive, sentirsi veramente un pochettino più forti e cominciare a giocare da giocatori più forti. Così stiamo facendo il su e giù in una maniera un po' imbarazzante,
Eh
direi.
sì, difatti la sconfitta ieri è stata una mazzata, sarebbe stata una grossa iniezione di fiducia, ma è stata una grossa mazzata, non perché i Bills ci hanno sotterrato, perché se ci avessero sotterrato i Bills, se avessero vinto 40-0, 45-0, tu dici, beh, vabbè, sono i Bills, sono una squadra più forte di noi, amen, non ne facciamo drammi. Ma quando vedi che sei riuscito quasi a giocartela alla pari, e sei stato tu a perderla, perché con tutto il rispetto per i Bills, quando sprechi 15 punti, 5 field goal, tra l'altro poi facendone calciare uno da 50 yard, non mi ricordo, in un momento in cui lui già ne aveva sbagliati 4, Cairo Santos,
Sì,
cioè pretendendo l'impossibile, perché il ragazzo ormai
cioè,
psicologicamente
è
stava
andato quasi
sottoterra.
in tribuna laterale quello dalle 53 yard. Proprio è andato talmente laterale che hanno dovuto cercare la palla negli
Ma
spogliatoi.
allora voglio dire, lì, e qui introduciamo il leitmotiv, lì c'è anche qualcosa che non va nel coaching staff. Perché, per esempio, Gabriele ci chiede: vabbè, lasciamo stare una parte del messaggio, però dice: ma avrebbe, ci fa andare per un quarto down quando siamo sopra di due touchdown ieri e con un kicker fantasma lo fa calciare da metà campo? Ecco, queste sono tutte cose che un coach con qualche capello bianco non l'avrebbe mai fatto, come anche certe
Assolutamente.
volte ci sono decisioni strane, tipo quella di correre sul terzo down quando hai 14 yard da fare, per esempio, chiedendo l'impossibile a Derrick Henry, perché sì, magari ogni tanto ce la può pure fare, ma non lo può fare regolarmente sempre, ogni volta, porca miseria. Cioè, c'è veramente da parte dell'head coach
Sì.
molta, molta inesperienza.
E confusione perché sta cambiando di partita in partita, cambia la propria visuale della squadra. Tutti ci ricordiamo come abbiamo perso l'anno scorso a Londra. Siamo andati a giocarci per 2 punti, invece che accontentarci del pareggio e l'abbiamo sbagliata. E lì ha preso una decisione,
Anche se lì
quasi
pare che la
incredibile,
decisione fu pre
coraggiosissima.
mi sembra che la decisione fu presa dall'offensive coordinator che
La
avevamo,
Fleur,
LaFleur, se non ricordo male, però comunque fu approvata, chiaramente se poi si è fatta quella roba
chiaramente
lì vuol dire che
sei
fu
l'head
approvata.
coach e quindi per me sei responsabile di quello che è avvenuto. A maggior ragione se tu ci sei ancora e gli altri no. Comunque, l'anno scorso siamo andati per 1 o 2 punti e abbiamo perso. Quest'anno avevamo assolutamente bisogno di un touchdown e non c'era più neanche tanto tempo perché non è detto che poi dopo il field goal avremmo ripreso la palla.
Certo,
E invece
anzi, due volte
che.
su tre la palla la perdi, quindi attenzione.
Ecco, invece che andare a giocarcela e mettere i Bills in condizione di paura di doversi difendere, ci siamo messi lì a calciarla fuori e non avrebbe risolto nulla perché poi eri sotto comunque di 4 punti e ti serviva il touchdown alla fine, non ti bastava mai il field goal. Mi chiedo che scelta sia stata, poi sai. Tutto può essere, magari è stato Smith che, come l'anno scorso, la Fleur ha detto: no, io voglio dare fiducia al kicker e fargli ritrovare un minimo di morale. Non sarebbe servito a niente, perché tanto perdevamo comunque, quindi il
Del
morale.
resto, Vrabel, ricordiamocelo, è stato un difensore, ha lavorato, tra parentesi male, come defensive coordinator, ma non ha mai lavorato come head coach. Quando sei head coach devi prendere decisioni fondamentali anche sull'attacco. Ora, se tu prendi un head coach così, e lo prendi magari per il carisma che può avere, perché comunque è un giocatore che ha vinto tanto, è un giocatore che magari quando parla tutti si siedono attorno e lo stanno ad ascoltare perché ha le mani ingioiellate e via dicendo, però devi anche valutare i pro e i contro, e questo significa dargli una mano a livello di coaching staff, come si fa in difesa, dove c'è Pease che compensa con la sua esperienza quello che manca a Vrabel, che comunque insomma una cosa è essere un grosso difensore, una cosa è essere uno che coordina la difesa, e come invece non è stato fatto quest'anno con la promozione di Smith, che ora è un'altra scommessa persa la promozione di Smith, perché comunque Mariota sta giocando più o meno come l'anno scorso, non è che, anzi, la situazione sta anche peggiorando perché l'anno scorso c'era la Flair che ci metteva del suo chiamando lo schema, certi schemi che proprio non avevano niente a che vedere con quel momento in cui si stava svolgendo la partita. Quest'anno, magari c'è una conduzione un pochino più logica, però siamo sempre là, è l'offensive line che non protegge, chiami lo schema di corsa quando invece dovresti
Sì,
provare a lanciare, eccetera.
siamo banali, siamo a tratti banali. Se prima eravamo magari troppo collegiali, adesso invece siamo proprio banali. E la cosa che mi stupisce sempre, sapendo che Vrabel è stato un difensore di successo, quindi in teoria io penso che sia in grado di mettere mano a una difesa, essendocene bisogno. Mi chiedo perché non abbiamo mai preso un offensive coordinator veramente, ma veramente forte e in gamba di far crescere un quarterback, di proteggerlo e di dargli fiducia, di dargli morale, di dargli le giocate adatte per farlo maturare. Abbiamo sempre preso gente qua e là, magari sopravvalutata o cercando il gioco adatto a lui, a Mariota, così, ma alla fin fine l'abbiamo sempre l'attacco, pur avendo dei gran bei nomi, perché insomma ricevitori adesso sono buoni, non possiamo lamentarci.
Certo,
A running
certo.
back siamo messi di meglio di molti altri. Il quarterback credo che ce lo invidino tuttora tutti quanti e ci stiano ridendo dietro per come lo gestiamo male. Ci sarebbe voluto una persona vera, di vera esperienza e carisma, in grado di prendere in mano questa offense e farla rendere per quello che sa. E invece l'abbiamo sempre affidata, insomma, a chi capitava quasi, perché Smith capitava lì e gliel'abbiamo affidata. Mularchi era lì e gliel'abbiamo affidata.
Ma Mularchi
questo
è piace stata,
molto.
Sì, però Mularchi è stata una decisione d'emergenza, perché ti ricordi, andò via Costa,
sì.
Come si chiamava, il coach chi geniale che c'era
Wisenhunt,
prima,
no,
Wisenhunt, sì. E arrivò Mularchi.
Sì, sei arrivato alla fine dell'anno e l'hai confermato per l'anno dopo,
sì,
causando un disastro.
Sì, poi adesso voglio dire, Vrabel non è stata una decisione d'emergenza, Vrabel è stato scelto con tutta calma. Anche
sì.
l'offensive coordinator Smith, la promozione è stata fatta con tutta calma. Non è che non c'era nessuno da portare.
Sono valutazioni errate. Sapendo che Vrabel di offensive non sa un granché, avresti dovuto mettergli vicino un offensive coordinator veramente, ma veramente coi controcazzi. E invece gli hai ben preso
dicendo.
Smith. Come per la difesa abbiamo preso Peace e magari non ce n'era tutto quel bisogno, perché Vrabel ci avrebbe messo mano comunque, nell'attacco l'abbiamo affidata a un signor nessuno e paghiamo questo, paghiamo con l'incostanza, con le scelte sbagliate e con le esecuzioni tutto sommato molle da parte della linea, da parte del quarterback e anche da parte dei ricevitori.
Tra l'altro, ieri praticamente abbiamo avuto 60 yard di penalità, e quindi voglio dire, questo ti dimostra che c'è anche molto nervosismo nell'attacco.
Sì, soprattutto i false start, io non li tollero i
Certo.
false start. False start, cioè 2 secondi prima ti sei detto
No, ma
a che
infatti
chiamata
false start,
partivi e
secondo
2 secondi
me,
dopo fai false start,
il
non
false start,
esiste.
secondo me. Eh sì, vabbè, a volte può anche succedere, però è sintomo quando avviene in maniera così ripetuta di estremo nervosismo. Io non ti ricordi quando facevamo la gara dei playoff contro Baltimora ai tempi di Coach Fisher, che quella gara ce la giocammo anche per tantissimi false start perché erano tutti nervosi quella sera. E così è
Sì.
successo anche questa volta. Ma perché succede questa volta? Là erano nervosi perché erano i playoff, qui e la gara si stava mettendo male, era uscito Johnson, eccetera. E qui invece perché evidentemente sei consapevole della debolezza del settore e allora cerchi di partire quanto prima possibile per prendere un po' di vantaggio sull'avversario. Un brutto segnale tutto questo, un brutto segnale. E comunque la partita di ieri si riassume nella dichiarazione di Conklin che ha detto: la difesa ha giocato bene, noi li abbiamo lasciati soli. È vero, è verissimo.
Eh sì, purtroppo è vero. Come 2 settimane fa abbiamo fatto in campo quello che abbiamo voluto come attacco, ieri proprio non c'è stata partita.
Detto
Avevamo
questo,
bisogno di tenere il loro attacco fuori, di non farli prendere ritmo e invece proprio nel finale gli abbiamo dato gli abbiamo aperto, diciamo, quell'autostrada perché loro hanno fatto 2 giocate anche lì abbastanza banali, una dietro l'altra, con quelle reverse del flanker o del tight end. E, insomma, noi li abbiamo lasciati entrare in una maniera ridicola,
sì.
soprattutto Vaccaro che invece di intervenire e
Ho visto.
accorciare si è messo
Beh.
lì a dire agli altri: voi tappate il buco là
Sì,
che io tappo il buco qua.
che dirigeva il
Beh,
traffico,
insomma,
il
è per
pizzardone,
me.
come diceva
Per me è da
Manzoni.
sconfitti, uno strong safety deve intervenire, sollevare quel giocatore e portarlo indietro 10 yard, non puoi, non può, per quanto valga il massimo avanzamento, non puoi aver paura di un giocatore così e arretrare, arretrare, arretrare finché non ricevi
Però, oltretutto, uno come
assistenza.
Vaccaro che non è un rookie. Detto questo, ci sono stati anche questi problemi in difesa, però adesso non è che ce la possiamo prendere con la difesa perché sono stati loro a tenerci a galla. Questo teniamolo presente. E
Sì.
comunque la gara sarebbe ovviamente cambiata se qualcuno di quei 4 o 5 field goal fosse entrato dentro. Anche qui Santos, ripeto, è stato uno degli ultimi arrivi, è stato un caso di emergenza. Non so chi ci fosse sul mercato, onestamente, sui free agency in quel momento. Certo che se ti si fa male un giocatore in quel momento della stagione, sul mercato dei free agency è veramente molto difficile trovare qualcosa di decente, perché giustamente se stanno ancora lì a spasso, o sono dei grandi
Sì. Sì.
incompresi o sono delle grandi pippe.
Niente, sono quattro i field goal che ha sbagliato.
Quattro.
Sì, gli concedo l'attenuante dell'ultimo perché era un 53 yard inutile,
Ma
inutile.
sì, perché
Praticamente
poi
lo sono
come hai
andati a
detto tu,
chiamare sotto la doccia, lo sono andati a richiamare sotto la doccia perché
poi sul
era già
successivo
andato
onside cosa
via.
vuoi fare? Cioè, l'onside una volta su tre lo recuperi, non è che poi anche se la recuperi la palla e non è che sicuramente fai touchdown.
Sì,
Quindi
non è, non, ma neanche una volta su tre lo recuperi, non sai da pensarci bene, perché forse una volta su 5, su 10,
5 è.
in ogni caso non ti serviva a niente in quel momento lì, con la squadra così, così bassa di fiducia, il kicker più basso di tutti era l'unica opzione da non considerare nemmeno.
Errori, 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 perché comunque è stata una scelta sbagliata, voglio dire, anche se
Sì.
finora Santos la parte sua l'aveva fatta, forse ieri era la giornata, no, però quattro calci
No, non...
sbagliati sono qua, non è una coincidenza, altri poi
anche...
non erano da posizione impossibile, quindi.
No, gli altri erano facilissimi, ma proprio l'idea di calciare da 53 yard e poi fare l'onside kick, andarla a riprendere, ti serviva comunque un touchdown. Denota la follia e l'idea balorda che ha questo offensive
Sì,
coordinator della offense che ha in
anche
mano.
perché una cosa è se tu dici io sono il coach dei Patriots, faccio così perché poi se recupero la palla, e sull'onside kick neanche i Patriots possono essere sicuri di recuperarla, se recupero la palla me la gioco con l'attacco più forte della Lega, la mia ultima chance. Una cosa è se ci
Certo.
riesci a recuperare la palla e ripartire con l'attacco di ieri che è stato tutt'altro che impeccabile, per usare un eufemismo.
Assolutamente, quella era un'azione da mettere in campo il miglior punter della Lega, fargli mettere una palla nelle 5 yard avversarie, costringerli a loro volta a fare il punt perché la difesa era in palla e non li faceva muovere, e da lì ripartivi magari dalle tue 40, dalle 50, piuttosto che dalle loro 40 se il ritorno usciva fuori bene. Insomma, bisognava sfruttare la difesa e il punter in quel momento. Invece, non so, non hanno avuto pazienza, ma neanche la lungimiranza di mantenere la tranquillità. Ha proprio voluto buttarla via così con un calcione da 53 yard, sostanzialmente inutile.
Lo
Perché,
so,
ripeto, non ci portava da nessuna parte 3 punti. 14 a 10 non ce ne faceva nulla.
guardando la classifica, così a vista non è che siamo messi malissimo, però bisogna considerare che abbiamo perso due divisional e che per poter annullare questa sconfitta bisognerebbe vincere tutti quelli che rimangono e forse neanche basterebbe. Abbiamo perso due divisional e poi, insomma, l'unica speranza paradossalmente è data dagli avversari, perché comunque anche quest'anno le FC non è che ci sono fenomeni.
Assolutamente, anzi, è brutto che continuino a tenerci la speranza, che stiamo qui a guardare la classifica e diciamo, dai, però se imbroccassimo un paio di partite come contro Atlanta e Cleveland, andiamo lì e allora alla fine ce la giochiamo, perché siamo al vinci o perdi finale come è successo lo scorso anno, che bastava vincere l'ultimo divisional e eravamo dentro i playoff. Purtroppo questo è l'eterno strazio dei tifosi dei Titans, averla sempre lì a portata di una vittoria, di due vittorie, e poi invece la
I
perdiamo
bei vecchi tempi con Wisenhunt,
miseramente.
dopo gara 5, dopo week 5, eravamo già fuori da tutti i giochi, già si pensava al draft.
Veramente. Derelitti, stavamo già guardando i Vols per capire chi avremmo potuto draftare e tenere in Tennessee.
Oh, la prossima partita è a Denver contro i Broncos, e qui ovviamente insomma, ci trema un po' la voce perché Denver ci fa pensare ovviamente a Peyton Manning, il nostro mito, il nostro grande. Tra l'altro, ecco, visto che parliamo di Peyton, ripeto ancora una volta, ci deve essere, secondo me, bisognerebbe assumere un buon staff medico. Le autorità del Tennessee dovrebbero assumere un buon staff medico perché ci deve essere un'epidemia nello stato degli stati, in questo stato americano, in quanto quella offensive line sembra una malattia che ha colpito tutti, perché se voi vedete le partite dei Vols hanno gli stessi problemi nostri, uguali, hanno l'offensive line debolissima e il quarterback lì, come si chiama il ragazzino? È Guarantano, che va un po'
Sì,
gioca
è
bene, un po' gioca male, proprio sembra di vedere i Titans con
uguale,
un'altra
la
maglia,
squadra del Tennessee.
i nipotini dei Titans proprio. Vabbè, chiusa parentesi, anche se adesso
Diciamo
sembra.
che i Broncos hanno vinto ieri con i Chargers,
Che
però
affronteremo
finora
dopo i Broncos, attenzione per la cronaca, vai.
hanno vinto contro i Chargers, però sono 1-4, quindi nonostante abbiano acquisito un quarterback di grande esperienza e anche capace come Flacco, stanno facendo grande fatica, grandissima fatica.
Tra l'altro
Quindi
Flacco è uno che
quando
decolla ai playoff se ci arriva, però nella regular season spesso sbaglia qualche partita.
sì, è uno abbastanza costante, ma non è che abbia dei gran numeri per
È il playoff che si sveglia proprio.
sì, ha una grande esperienza, ma non è mai stato uno dai grandi lanci, dall'estrema precisione o dalle grandi rimonte. Quindi, insomma, un pochettino di speranza io ce l'ho. Poi bisogna vedere che Titans scendono in campo.
Certo, è perché è proprio quello il problema. Tra l'altro poi abbiamo ancora quattro divisional da giocare, perché abbiamo una partita ancora contro, in futuro dico, contro Indianapolis, una contro i te due contro i Texans e una ancora contro Jacksonville, e queste partite qui potrebbero essere, diciamo, quelle decisive, perché e parliamoci che è tondo, è difficile che queste altre squadre che ho citato vincano tutte le gare contro chi non fa parte della nostra division, è molto difficile. Quindi diciamo che potrebbero essere i divisional l'ago della bilancia.
Sì, non solo i divisional, perché noi comunque dopo queste partenze un po' da schifo, abbiamo comunque i Broncos e i Chargers, che sì, sono squadre discrete, ma alla nostra portata. Buccaneers, che non stanno andando un granché bene da par loro. Si alza un pelino la difficoltà con i Panthers poi in week 9, ma arrivandoci con una posizione di superiorità, se riusciamo a prendere almeno due vittorie nelle prossime 3 settimane, secondo me week 9 possiamo anche sbanfarla. Il problema inizia poi con Kansas City e tutti i divisional che noi soffriamo particolarmente solo perché sono divisional. Certo, affrontiamo i divisional dopo il bye. Io non mi ricordo chi è del nostro gruppo, chi è che ama il bye alto, cioè dopo week 10. Per me è importantissimo perché ti fa affrontare tutti i divisional avendo avuto 2 settimane di tempo per organizzarti bene e studiare qualcosa di nuovo. E in quel momento è fondamentale. Arrivare a giocare bene dopo week 11, che avremo il bye, ci potrà portare anche ai playoff, se nelle 4 partite precedenti non faremo l'autolesionismo e lo sfracello interno.
Ecco, comunque questo è il tipico calendario che saprebbe gestire bene un coach che fosse un vecchio volpone e che a noi manca.
Fischer è libero, forse.
Ma guarda, un mio amico del Tennessee diceva questo, diceva, è vero, da loro è chiamato Mr. 500 per 1000, che in americano sarebbe un po' Mr. 50%,
Sì.
perché praticamente nella sua storia i Titans, che è stata lunghissima, è durata circa 20 anni, se non ricordo male, per la metà dei tornei che ha giocato ha portato la squadra ai playoff, per l'altra metà ha fatto letteralmente schifo. Tra l'altro, se non sbaglio, Fisher poi lasciando Nashville ha raggiunto con le successive squadre il record di coach più sconfitto nella storia dell'NFL, che però è un pochino impietoso secondo me, perché non è stato proprio un incapace. Forse oggi è fuori dai giochi perché il suo football è superato, però insomma ci ha fatto vedere anche cose discrete. Questo mio amico diceva, vabbè, sarà anche mister 50%, però almeno lui un anno sì, un anno no ci portava ai playoff. Quelli che abbiamo avuto dopo di lui non ci sono mai riusciti, a parte, vabbè, 2 anni fa. Dal punto di vista logico è una frase perfetta.
Sì, però insomma, adesso noi scherziamo, sarebbe retrocedere
No,
veramente a un tipo
no, no.
di football che forse
Sì.
stiamo già facendo, perché tante volte noi siamo da run, pass, a volte run, e quindi siamo veramente vecchiotti come mentalità. Sai cosa? Un coach di grande esperienza probabilmente saprebbe far rendere un po' di più la linea offensiva, perché saprebbe dove mettere le mani, vedrebbe cose che non funzionano e vedrebbe cose invece che funzionano da valorizzare. Probabilmente aiuterebbe in quello, ma le corse già vanno bene.
Sì, no, ma perché poi per quanto riguarda la linea, a parte Conklin che poveretto è limitato alla sua situazione fisica, gli altri sono tutti giocatori che per almeno un altro torneo dovrebbero poter dire la loro. Voglio dire, Lewan è sano, le sue potenzialità ce le ha ancora. Saffold non è possibile che gioca sempre, che ha giocato così sempre male in tutta la sua carriera, altrimenti come ha fatto a fare 8-9 anni nell'NFL? Jones si deve dare una svegliata, voglio dire, non è che.
È un problema di coaching, guarda, è un problema di coaching, perché i giocatori sono discreti,
Non
non
è che
sono
dici
così
abbiamo degli
orribili.
incapaci come 2 o 3 anni fa, ti ricordi che non avevamo, a parte l'Evan, ci stava nessuno in offensive line di capace. I giocatori con le capacità ci sono, bisogna saperli far rendere.
Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. È un problema di rendimento e di coaching, non c'è altra
Ma
spiegazione.
per esempio, va bene che non è il coach dell'offensive line, il coach dell'attacco, però è chiaro che Smith ha una certa voce all'interno di tale questione. Ora, secondo te, veterani come Johnson, gente con il carattere di Lewan, stanno a sentire quello che gli dice Smith?
Quello è già più difficile. Ora, io non so chi, non conosco il nome del nostro offensive line coach, però anche lui, sinceramente, insieme a Smith, lo ritengo co-colpevole
Assolutamente, assolutamente.
di scarso rendimento. E se la linea offensiva non gli sta dando retta perché pensano che questi sparano cazzate, è meglio che se ne vadano tutti quanti l'anno prossimo.
Kate Carter.
Ok, Carter, sì. Se la linea offensiva non li sta ascoltando, non li sta seguendo, è meglio che se ne vadano tutti quanti, anche i giocatori. Loro, i coach, per primi non sanno motivarli e non sanno farsi seguire. E la linea, in secondo luogo, non è professionale. Non ci si comporta così, ecco, se non li stanno ascoltando. Però io penso che la linea sia professionale, perché nessuno entra in campo per perdere o per dire: ma a me questo coach mi sta sulle balle, faccio quello che dico io. La linea entra in campo per fare un buon lavoro tutti assieme. E il fatto che non lo facciano, per me il 95% della colpa è dei coach. Dei coach, delle chiamate e probabilmente della mediocrità in generale di tutta la offense, per come si muove, per come si comporta. Ricevitori svogliati, a volte non si smarcano, eppure sono fortissimi, secondo me. Il quarterback certe volte non sa leggere ancora i blitz, è vero che gliene arrivano da dovunque, non ha ancora imparato a ricevere la palla da sotto il sedere del centro. Cioè, è vero che basterebbe farlo giocare in pistol o in shotgun, insomma, lo agevoli, ma devi anche imparare a giocare con la
Non è che
palla
puoi
sotto al
fare sempre lo
centro.
shotgun,
Ecco,
certo.
cioè, ci sono tante azioni, le play action, così, che le devi fare sotto al sedere del centro. Non c'è niente da fare.
Certo,
Insomma,
perché
certe
poi
volte
nel
Mariota è
football,
indisponente.
cioè, no, nel football, il bello del football è che come gli scacchi ogni pezzo, dal più importante al meno importante, ha una sua valenza e deve muoversi all'interno di una strategia ben coordinata. Faccio un
Certo.
esempio, prendiamo una K, prendiamo proprio il primo Peyton Manning, no? Ve lo ricordate Peyton Manning con gli Omaha? Cioè, quante volte chiamava un audible? Cioè, chiamava 10-15 audible prima dello snap, praticamente.
Sì,
Cambiava.
sì, sì. E poi
Sì,
vinceva anche.
no, questi sarebbero impazziti con un quarterback come me, ma
E
anche lì.
i giocatori lo seguivano anche, lo seguivano tranquillamente, felici di farlo.
Nei panni di un giocatore offensive line che si sente nel 10 secondi chiamare 5 schemi diversi, e non è che è il massimo della vita. Però ecco, anche
Eppure.
lì bisognerebbe discutere sull'autorità che ha Mariota all'interno della squadra, perché solitamente il quarterback, sai, è quello che comanda in campo
Sì,
nell'attacco.
sì, sì.
Mariota non è un leader. Adesso, al di là di tutto, può avere dei limiti, può non essere aiutato, non è certamente un incapace, tutto quello che volete. Però non è un leader, non ha questa caratteristica.
All'interno dello spogliatoio è un buon esempio, ma non è un leader.
Sicuramente amato da
Sicuramente
tutti.
influisce il fatto che ha fatto troppe assenze, ha mancato troppe partite, delle mezze stagioni, insomma, ha perso un pochettino quello che era il suo carisma iniziale. Aveva iniziato benissimo per i primi 2 anni, sembrava che avessimo trovato il quarterback dei prossimi 15 anni. Poi vuoi gli infortuni, vuoi un pochettino il giocare in condizioni
Difficili.
disperate, sì, difficili e disperate, forse anche la fiducia nell'offensive line, come diceva Vincent, scusa, Mariota non ha più fiducia in questa offensive line, si è rotto qualcosa probabilmente tra i due reparti, quarterback e linea, e quindi non c'è più neanche quell'amalgama,
Ma
quel
di fatti
famoso
io mi
amalgama.
ricordo che c'erano delle roboanti dichiarazioni dell'offensive line. Non so chi mi fu Lewa anche disse: guai a chi ci tocca il ragazzone. Lo facciamo
Sì, sì,
nero, ci
sì.
tocca il ragazzone.
Vabbè,
Adesso
si era
invece.
fatto anche espellere, Lewan, perché qualcuno aveva fatto un late hit su Mariota e lui era andato a suonarlo. Insomma, adesso sono cambiate le cose, probabilmente. Non c'è più quell'affiatamento è giusto che, come probabilmente se ne andrà Mariota, se ne vada anche buona parte dell'offensive line e si ricostruisca.
Io però. Ad oggi non ci scommetterei sul fatto che non sarà Mariota ancora il futuro nostro quarterback. In questo momento, oggi che è 7 ottobre, preparate i regali che domani è il mio compleanno. Comunque voglio dire, oggi io non ci scommetterei molto su questo fatto qui. Poi magari mi sbaglierò, vedremo.
Ma chi lo
Vabbè.
sa, è una stagione così altalenante. Secondo me i Titans ci stanno pensando e invece la gente di Mariota sta pensando a tutt'altro.
Senti, ma secondo te l'aver firmato Tannehill può voler dire che quindi il piano di emergenza è, se Mariota va via, cercare al draft il nuovo quarterback e intanto far giocare un anno Tannehill?
Lo sai che è una scelta di un rischio, ma di un rischio totale, soprattutto con questa linea, perché adesso come prima cosa devi aggiustare la linea, quindi andare a sprecare dei giri primo e secondo per il quarterback potrebbe essere troppo presto. E vedi, sono rari i quarterback che entrano e diventano decisivi. È molto più facile che si brucino e vengano cestinati.
Appunto dico, fai partire il
Secondo me,
titolare.
avevamo il coaching staff e anche J. Rob aveva una considerazione della squadra per cui hanno detto: se l'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff con Blaine Gabbert, quest'anno prendiamo un backup veramente valido. E se capita che Mariota non dovesse farcela per infortunio, sappiamo che possiamo contare sul suo backup in una maniera differente dallo scorso anno. E poi ha fatto delle acquisizioni in free agency e anche al draft che sembrava soddisfare tutti. Questo dobbiamo dirlo che eravamo contenti prima dell'inizio della stagione. E poi invece in stagione il rendimento è stato quello che è
Sì,
stato.
però forse c'è
Però
stato
per me
allora.
Tannehill non è stato preso per sostituire Mariota e metterlo vicino a un ragazzino, è stato preso come backup di lusso.
Sì, però no, io dico questo, se Mariota dovesse essere mandato via, secondo te si potrebbe optare per una soluzione l'anno prossimo, tranne il titolare, playoff probabilmente niente, e poi tra 2 anni titolare il ragazzino?
Sicuramente, sicuramente sì, sicuramente sì. A me di Tanney, per quanto sia molto facile all'intercetto, a concedere l'intercetto, mi piace la sua volontà nel cercare sempre il ricevitore sulla spalla esterna piuttosto che il lancio profondo, togliersi la pressione dal box allungando la squadra. È una cosa che Mariota fa molto meglio quando glielo lasciano fare. Però Tanner ha questa qualità che secondo me è molto piacevole, diciamo, a me piace vederlo. Dopo, insomma, se dovesse fare un anno da titolare, vorrebbe dire quasi rinunciare ai playoff in partenza, anche se ricordiamoci che ci siamo arrivati con Collins.
Vabbè, ma Collins era circondato
Che
da 10 giocatori, tra cui 2 running back mostruosi, eh?
Sì,
Cioè,
è vero.
c'era una certa differenza in questo, eh?
Sì, è vero, è vero. Però devo dire, avere Tanneil già lì, che conosce il playbook e sistemargli la linea offensiva, piuttosto che mettere un nuovo ragazzino dietro una linea offensiva di merda, secondo me potrebbe essere
Ah no,
valida
vabbè, ma
come
è chiaro che comunque
opzione.
chiunque giocherà come quarterback l'anno prossimo dovrà farlo davanti a un'altra, dietro a un'altra offensive line, perché chiunque arrivi come quarterback non andrà da nessuna parte con questa offensive line, questo è poco ma sicuro.
Sì, è vero. Ci
Vabbè,
vorrà un grosso lavoro.
ci vorrà un grosso lavoro, speriamo che si veda finalmente qualcosa. No, comunque volevo dire una cosa. Chi pensa che l'anno scorso siamo riusciti ad andare ai playoff e li abbiamo sfiorati, forse inquadra male la situazione, perché l'anno scorso si può inquadrare anche così la stagione, una stagione in cui potevamo arrivare tranquillamente ai playoff e ci siamo ridotti a giocarceli all'ultima settimana in condizioni disperate, perché l'anno scorso con un pochino più di attenzione saremmo arrivati in carrozza ai playoff.
Sì, certamente. Se avessero aggiunto un giocatore prima della trade deadline, secondo me avremmo potuto fare i playoff tranquillamente. E invece,
E niente,
niente,
vabbè.
siamo andati a
Vedremo
giocarcela con
quest'anno se
Gabbert.
andremo noi a far ridere l'America in playoff o quale altra squadra l'AFC South si farà onore, tra virgolette. E quindi vediamo un po'. A dire la verità, noi 2 anni fa facemmo la nostra porca figura perché buttammo fuori Kansas City e uscimmo solo contro i Patriots. Insomma, voglio dire.
Veramente, veramente. Senza neanche sfigurare contro i Patriots, tra parentesi.
No, 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 anzi, giocammo.
Bisogna ringraziare, l'unica cosa buona che ha fatto in 1 o 2 anni da noi, Cyprien, che fece fuori Case con un colpo da maestro, diciamo, uno di quelli che fanno arrabbiare tanto, e lo mandò completamente fuori fase, e quindi Kansas City perse il loro terminale offensivo più pericoloso, sostanzialmente.
Va bene, direi che abbiamo concluso la puntata, sperando di non dover
Sì.
concludere anzitempo la stagione, come spesso è successo in passato, ma io credo che nell'FC South, ripeto, come ho detto all'inizio, mai dire mai, tutto è possibile, certo non sarà una passeggiata, sarà necessario mettere a posto l'offensive line perché altrimenti così non si va da nessuna parte. Speriamo che questa settimana porti qualche buona idea al coaching staff affinché si possa risolvere il problema. Tu pensi che Lewan possa essere la chiave di volta della situazione se dovesse riprendersi e tornare il leader che era un tempo? Dico riprendersi psicologicamente perché fisicamente sicuramente si riprende.
Io penso di sì, io penso di sì che Lewan abbia bisogno di sentirsi leader e di avere una linea che lo segue. In questo momento invece non è né leader né alla linea che lo segue. Anche lui vuoi la squalifica, vuoi un pochettino gli infortuni, vuoi il giocare, rendere sotto le aspettative. Secondo me la linea in questo momento è ancora un po' sfasciata, distante uno dall'altro. Spero che riescano a ritrovare un po' di unione, perché tutto lì la partita la gestisce la linea. Se dà tempo al quarterback, il quarterback fa delle belle cose. Se apre dei bei varchi per il running back fa delle belle corse. È tutto lì. Quindi noi abbiamo un assoluto bisogno che Lewan torni a essere il leader che era 2 o 3 anni fa e si carichi la squadra sulle spalle e la porti a vincere qualche partita.
Va bene, allora siamo ai saluti, facciamo dei saluti speciali oggi perché salutiamo due nuovi titani che sono i figli di Gaetano, che da quanto ho capito è padre anche di due gemelli adesso. Io scherzando ho detto che si chiamano Cristiano e Derek, invece no, si chiamano Paolo e Gonzalo, si chiamano così. Vabbè. Purtroppo nessuno dei nostri giocatori, chiamarlo Dean non era proprio il caso, perché poi qualsiasi nostro giocatore non merita niente di che in questo momento, quasi nessun nostro giocatore. E poi facciamo gli auguri anche a Gabriele Fontana, il quale è in viaggio di nozze in Australia. Dice: mi sono perso qualcosa? Punto di domanda, faccina sorridente. E direi che, insomma, ha un motivo ancora di più per. Un motivo in più per amare la moglie, perché con questo via, sposandolo e portandolo in viaggio di nozze in Australia, gli ha fatto evitare quella figura, quello schifo che abbiamo visto ieri, che ci ha fatto veramente incazzare tutti quanti. Tu vuoi salutare qualcuno?
Ma guarda, voglio salutare tutti quanti perché vedo che i ragazzi del Tennessee Italia, Titans Italia, ci seguono, ci commentano, e li abbraccio tutti quanti e vi rinnovo l'invito a voler partecipare.
E salutiamo
Noi
anche
siamo ben
Vincent
volentieri.
che vuole partecipare dagli Stati Uniti, magari uno di questi giorni lo
Ecco, gli Stati
faremo.
Uniti sono 7-8 ore indietro rispetto a noi, se non sbaglio, quindi la prossima volta registriamo un po' più tardi in modo che Vincent, subito dopo pranzo, subito prima di pranzo, riesca a partecipare con noi e a farci sentire un po' di accento italo-americano.
Bene, allora salutiamo tutti, alla prossima, alle prossime due partite da Marcello e da
Alessio,
ciao, dai, da una
è
battuta,
tutto.
ciao.
Ciao a tutti.